Radio Giornale.
Terremoto Credit Suisse, 900 milioni di perdite nel primo trimestre dell'anno per i fallimenti Green Seal e Archegos, rimossi due membri della direzione, aperte due inchieste esterne. La pandemia non ha rovinato le vacanze pasquali, buona l'affluenza dei turisti sia in Ticino che nei Grigioni, bene dunque per Pasqua, meno bene nell'intera stagione. Il bilancio delle funivie svizzere segna un meno 30% nell'ultimo inverno. Alexei Navalny trasferito dal carcere in ospedale, problemi respiratori per il dissidente russo che continua però lo sciopero della fame. I vertici dell'Unione Europea oggi in visita in Turchia, ma è immaginabile un riavvicinamento tra Ankara e Bruxelles, ne parleremo a Modem. E dunque un autentico terremoto, quello annunciato pochi minuti fa da Credit Suisse, che ha tratto le conseguenze dai fallimenti della società finanziaria britannica Green Seal e del fondo di investimento statunitense Archegos. In diretta telefonica troviamo Marzio Minoli della nostra redazione Economia. Allora Marzio, che cosa puoi dirci di più?
Buongiorno, allora partiamo magari dalle persone, diciamo le teste che sono saltate sono quelle di Lara Warner, cittadina australiana e statunitense, che era responsabile del cosiddetto Dipartimento Risk Management e Compliance, praticamente chi deve gestire il rischio e curare gli affari legali di Credit Suisse. L'altra testa che salta è quella di Brian Chin, statunitense, lui è responsabile dell'Investment Banking, ovvero quel settore della banca che si occupa appunto di quelle operazioni di aiuto ai fondi, tra le altre cose, che hanno portato alla situazione attuale. Facciamo un po' di cifre, quelle che hai già anticipato tu, quindi per il primo trimestre di quest'anno, cifre che verranno pubblicate il 22 di aprile, prevedono 900 milioni di franchi di perdita che comprendono 4 miliardi e 400 milioni di perdita solo per l'affare Archegos. Credit Suisse dice che questi 4 miliardi e passa praticamente annulleranno gli ottimi risultati che si prospettavano per questo primo trimestre. 900 milioni di franchi, le cifre sembrano piacere agli investitori perché le prime indicazioni di Zurigo, la borsa di Zurigo, parlando di un Credit Suisse nel pre-borsa che cresce di più del 3%, quindi probabilmente agli investitori piacciono, ma vediamo durante la mattinata cosa succederà. La terza notizia che è stata comunicata questa mattina da Credit Suisse è quella sulla solidità della banca, un tema che spesso preoccupa. Ebbene, il capitale della banca è solido, le vicende che abbiamo citato poc'anzi non hanno intaccato più di quel tanto appunto tutti quelli che sono i requisiti di capitale che una banca come Credit Suisse deve adempiere, essendo una delle famose troppo grandi per fallire, quindi regolata da una legge speciale anche in Svizzera. Quindi ecco, possiamo dire che la banca è solida nonostante tutto e, come detto, vediamo questa mattina gli investitori se confermeranno le prime indicazioni in borsa.
Marzio Minoli, gli sviluppi negativi per Credit Suisse dai fallimenti Green Seal e Archegos, un tema su quale ritorneremo nelle prossime edizioni. Il lungo fine settimana pasquale si è chiuso dopo aver riportato in Ticino, secondo le prime stime, oltre 70.000 turisti elvetici. Come la scorsa estate, tra di loro ci sono stati molti giovani e anche molti romandi. Ticino Turismo si sta muovendo per fidelizzare queste persone e per riportarle al sud delle Alpi in estate e nei prossimi anni. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
Il primo punto chiave è che i turisti siano felici quando sono in Ticino. In questo senso, i dati in possesso del direttore di Ticino Turismo, Angelo Trotta, sono rassicuranti.
L'anno scorso abbiamo avuto un'affluenza record di turisti elvetici. Spero soprattutto che si siano trovati bene. Noi abbiamo misurato il grado di soddisfazione con delle inchieste ed era molto molto alto. Le sto parlando di un tasso di soddisfazione del 93%, che solitamente è altissimo.
L'agenzia turistica e le strutture alberghiere cercano di fidelizzare i turisti con del marketing diretto, delle mail a chi ha lasciato i propri dati e ha dato il consenso. Ci sono poi le campagne su vasta scala per attirare nuove persone.
Abbiamo lanciato una prima ondata modesta solo sui social media di una nuova campagna di pubblicità, il cui titolo è per la Svizzera Schneller in Tessin, cioè puntiamo sull'apertura del Ceneri e sul tunnel del Gottardo, perché praticamente in 1:50 si può venire da Zurigo a Locarno, a Lugano. Poi Chiaramente per noi importantissima l'estate, come sempre avremo una campagna più potente nelle maggiori città svizzere, se saranno aperte le frontiere anche al sud della Germania.
Anche quest'anno si spera poi di prolungare la stagione turistica, in questo senso il mese di ottobre dello scorso anno era stato ottimo. Tutto questo però si basa su un'incognita, l'evoluzione della pandemia.
Non solo sud delle Alpi, durante il weekend pasquale sono state scelte anche località turistiche alpine, cifre ufficiali ancora non ce ne sono, ma dai Grigioni, da Lenzerheide, dove è proprietario di un albergo, il presidente di Hotellerie Suisse, Andreas Züllig, parla di primi riscontri positivi.
Il tempo era perfetto, le temperature sono scese un po' e c'è ancora neve. Molti turisti hanno scelto destinazioni alpine per soggiornare e approfittare ancora delle piste da sci. Direi che sono state ottime giornate pasquali a conclusione della stagione. È stato così per Lenzerheide, tradizionalmente frequentata da vacanzieri svizzeri. I riscontri che ho ricevuto sono stati prevalentemente positivi.
Il presidente di Hotellerie Suisse, Andreas Züllig. Le vacanze di Pasqua segnano tradizionalmente la fine della stagione sciistica in molte località turistiche. Si traggono così i primi bilanci. Le funivie svizzere stimano che la perdita di fatturato di questo inverno, segnato dalla pandemia, sarà di oltre il 30%. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Una stagione particolare sta per chiudersi. Da una panoramica sui comprensori sciistici emerge che a tutti è mancato, con le terrazze e i ristoranti chiusi, un pezzo di cultura dello sci, la convivialità. Malgrado ciò, le montagne sono state scoperte o riscoperte da una nuova fetta di pubblico. Gli impianti di trasporto della Jungfrau hanno registrato, per esempio, un enorme aumento degli ospiti dediti alle escursioni invernali o alle discese con la slitta. Il turismo di vicinanza ha giocato un ruolo importante, come mostrano i dati vallesani. Qui gli ospiti svizzeri sono passati dal 52% a più del 70%, compensando in parte l'assenza degli stranieri nelle grandi stazioni sciistiche rivolte a un pubblico più internazionale, come Zermatt, Verbier o Le Port du Soleil. I comprensori vallesani più piccoli, con una clientela prevalentemente svizzera, sono stati in grado di eguagliare o addirittura superare il numero di visitatori dell'ultima stagione normale, quella del 2018-2019, non compromessa dalla pandemia. A fine febbraio, le funivie svizzere annunciavano un calo del fatturato del 25%. Una tendenza destinata a peggiorare, con una perdita totale delle vendite di oltre il 30% entro la fine dell'inverno.
Andiamo in Italia ora, dove dopo i 3 giorni di zona rossa su tutto il territorio nazionale durante il fine settimana pasquale, da oggi si torna alla differenziazione per colori in base ai contagi particolari, col nostro collaboratore Alessandro Braga.
Niente tricolore, ancora esclusa, sarà così fino a fine mese, salvo deroghe in corsa, la zona gialla. L'Italia da oggi torna bicolore, arancione rossa. 9 regioni, secondo i dati del monitoraggio dello scorso venerdì, saranno in zona rossa. Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. In fascia arancione le restanti regioni. Nelle prime nessuna uscita, anche all'interno del comune di residenza, sarà concessa, salvo ragioni di salute, lavoro, necessità ed urgenza. Nelle altre invece spostamenti liberi all'interno dei confini comunali e riaprono pure negozi, parrucchiere, centri estetici. Bar e ristoranti restano chiusi ovunque e sarà permesso solo l'asporto. La novità principale dappertutto scatta da domani, con la riapertura in presenza delle scuole d'infanzia, delle 5 classi delle primarie, le ex elementari e del primo anno della secondaria inferiore, la vecchia scuola media. Per i ragazzi di seconda e terza media, didattica a distanza nella zona rossa, in presenza in quella arancione. Per le superiori in presenza, ma solo in zona arancione, tra il 50% e il 75% della capienza. Da domani inoltre scatta l'obbligo vaccinale per medici, infermieri e farmacisti e per tutti gli operatori che svolgono mansioni a contatto col pubblico. Infine, la quarantena di 5 giorni per chi torna da un paese dell'Unione Europea sarà prorogata fino al 20 di aprile e si potrà uscire di casa solo dopo un tampone negativo. In settimana il governo valuterà possibili riaperture anche in zona rossa in base alle curve dei contagi, ma comunque non saranno concesse prima del 20 di aprile.
In Gran Bretagna invece il successo della campagna vaccinale porta ai primi allentamenti delle misure anti-Covid. Dal 12 aprile riapriranno infatti i negozi, mentre bar e ristoranti potranno servire clienti all'esterno. Via libera anche a parrucchieri e palestre. Per i viaggi all'estero invece i britannici dovranno ancora aspettare. L'annuncio è stato fatto ieri dal premier Boris Johnson. Febbre, tosse e difficoltà respiratorie. In Russia l'oppositore al Cremlino Alexei Navalny è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni di salute durante la detenzione in una colonia penale sono andate via via peggiorando, aggravate anche da uno sciopero della fame iniziato giorni fa. In redazione Paola Nürnberg.
Per protestare contro le condizioni in cui è costretto a scontare la sua condanna, dove viene privato del sonno e non ha accesso a un medico e ai farmaci per alcuni disturbi fisici, ha deciso di non mangiare da una settimana l'oppositore politico di Putin e attivista anticorruzione, e questo ha senz'altro contribuito a indebolire ancora di più la sua salute. Ma le difficoltà respiratorie e la febbre alta hanno reso alla fine necessario il trasferimento in un centro medico, dove Alexei Navalny adesso si trova sotto osservazione. Tra i sintomi a cui anche dolore al petto e la perdita di sensibilità alle gambe. L'autorità penitenziaria ha confermato che gli sono stati fatti tutti i test, compreso un tampone per verificare un'eventuale infezione da Covid, ma queste ultime notizie non hanno trovato immediata conferma. Non si esclude nemmeno la possibilità che possa trattarsi di tubercolosi, dato che sono già stati individuati diversi casi tra i detenuti della colonia penale in cui si trova anche il 44enne, che deve scontare una pena per non essersi presentato davanti al giudice per un altro caso giudiziario, non potendolo fare perché è ricoverato in Germania dopo il suo avvelenamento. I leader occidentali e diverse organizzazioni umanitarie hanno chiesto da tempo la sua liberazione, mentre Navalny ha fatto sapere di voler continuare lo sciopero della fame, almeno fino a quando non sarà visitato da un medico di fiducia.
Siamo allo sport. Ieri è terminata la regular season di hockey, si è chiusa però senza che tutte le squadre siano riuscite a disputare tutte le partite in calendario. Paolo Laurenti, possiamo dire che la classifica rispecchia comunque i valori espressi durante la stagione?
Tutto sommato direi di sì, nonostante non si siano potute disputare, come ricordavi, tutte le partite, 8 quelle cancellate, e nonostante la ventina di quarantene che hanno colpito tutte le squadre che durante la stagione hanno fatto impazzire il calendario, ben 73 le gare rinviate e riprogrammate. Lo Zugo si è ampiamente dimostrato la squadra più forte, ora dovrà confermarlo nei playoff, mentre Lugano ha centrato l'obiettivo di finire almeno tra le prime 6, facendo addirittura meglio. Per l'Ambripiotta invece è stata una stagione di sofferenza, tra infortuni e parecchie sconfitte è stato fin quasi alla fine in corsa per un posto ai pre-playoff che però sperava di raggiungere. Il Bern, la squadra che ha deluso maggiormente.
Stagione, come abbiamo ricordato in apertura, segnata dal tormento Covid, ma per i playoff, che ricordiamo inizieranno il 13 aprile, cambia il protocollo di sicurezza che dovrebbe permettere alle squadre di evitare le quarantene.
In teoria sì, ma non è escluso. Le squadre vivranno in una doppia bolla, si muoveranno insomma solo all'interno dell'ambiente della pista e della famiglia. Tutti i membri delle squadre verranno testati a giorni alterni, mentre mogli, fidanzate e figli dovranno effettuare il test una volta a settimana. Se poi spunteranno casi positivi, isolamento e test quotidiano per tutti gli altri giocatori, ma si andrà avanti fin tanto che un club sarà in grado di mandare sul ghiaccio 12 elementi di movimento ed un portiere. Se però un medico cantonale valuterà sufficientemente grave la situazione di una squadra, potrà comunque imporne la quarantena. E in caso di annullamento dei playoff sarà lo Zugo ad essere incoronato campione, a condizione che la squadra sia ancora in corsa. In caso contrario, il campione in carica resterà il Berna, che aveva vinto nel 2019.
E speriamo, Paolo Laurenti, che invece si riesca a portare a termine come previsto questi playoff. Facciamo ora un passo indietro, ritorniamo alla giornata di ieri, Lorenzo Boscolo.
Facciamone uno in avanti, caro Giuseppe,
come preferisci.
Nel senso che domani ci saranno i pre-playoff, inizieranno con la modalità best of three, questi gli accoppiamenti: Berna contro Davos, Bien contro Rapperswil. Chi vince questa sfida affronterà poi nei quarti il Lugano, mentre lo Zugo, il chiaro dominatore della regular season, giocherà contro o Davos o Berna. Gli altri due quarti sono già dati e saranno Friburgo contro Ginevra e Losanna contro Zurigo. L'Ambripiotta in vacanza, la Valascia verrà nel 2022 demolita dopo oltre 1000 partite giocate in National League. Si è chiusa ieri proprio alla Valascia con le sue due squadre del cuore, ossia Ambripiotta e Friburgo, la carriera della difensore Michael Ngoi.
una stagione difficile, però io mi ricorderò sempre questi 5 anni a Ambri, incredibile. Ho trovato qua una casa con i tifosi, con il Ticino, è stato davvero incredibile. Volevo finire con la vecchia Valascia, per me è un onore di finire qua. Si deve viverlo per capirlo, è qualcosa di molto speciale.
Difensore solido e grande persona davvero, Michel Ngoye, per chi lo ha conosciuto. Le 21 torna la Champions League di calcio, stiamo parlando naturalmente con le prime due partite di andata dei quarti, che sono Real Madrid-Liverpool e Manchester City e Borussia Dortmund.
A Modena questa mattina Bettina Müller, la visita dei vertici dell'Unione Europea in Turchia della Presidente Erdogan.
Sì, Ursula von der Leyen e Charles Michel atterrano stamattina ad Ankara con l'intenzione di rimettere le relazioni con la Turchia su un binario positivo di collaborazione dopo il periodo esplosivo, tesissimo dell'anno scorso. Ricordiamoci le esplorazioni turche di gas in acque greche e cipriote che hanno destabilizzato il Mediterraneo orientale per tutta la scorsa estate e anche l'inizio dell'autunno. Quindi è una visita ad un alleato decisamente problematico, quella di oggi. La domanda di fondo è: quanto è sensata questa strategia distensiva di riconciliazione con la Turchia, sempre più aggressiva all'esterno e più repressiva all'interno, dove le correnti islamiste stanno prevalendo su quelle laiche. Quindi un alleato problematico con il quale regge però da 5 anni il patto sui migranti che l'UE vorrebbe prolungare. Quindi qual è il bilancio di questo patto? L'altra questione che affronteremo oggi.
Modena e blocchi di partenza dunque alle 8.20 su Rete 1 e replica alle 19.25 su Rete 2 che trovate online sul nostro sito, sul podcast e su Play RSI. Spazio ora agli aggiornamenti sul traffico.
Radio Televisione Svizzera.